E allora sfumiamo la musica e, come detto in precedenza, riaccogliamo Maria qui negli studios di Blackout. Ciao Maria.
Buongiorno famiglia Blackout, come state? Lieta di essere in ritorno nelle frequenze spettacolari da questa radio per raccontarvi come stanno andando le cose nella Tierra Bonita de Colombia. Ecco.
Über den Nicer Dicer von Genius, der ultimative Zeitsparer in der Küche. Linda, was machen wir als nächstes?
Ich sage, wir machen eine leckere
E come detto prima, insieme a Maria, in questi mesi ormai abbiamo raccontato un po' la storia della Colombia, rimando ancora una volta al sito www.radioblackout.org, dove potete recuperare i podcast di questo interessantissimo racconto che Maria ci ha fatto nel corso dei mesi. E quindi adesso, Maria, ti chiederei: a che punto siamo arrivati?
Allora, ragazzi, precisamente oggi andiamo ad adelantare dalla ultima volta che ci siamo trovati su queste frequenze, che era un giorno molto importante perché è stato il giorno in cui c'è stato il paro nazionale, questo in cui 8.000 persone procedenti delle comunità indigene, colombiane e afro sono state firmi forti, hanno camminato da proprio la foresta alla città di Bogotà e noi ci siamo visti nel momento in cui loro in realtà stavano arrivando. Dopo di questo sono successe delle cose particolari, diciamo, però come sempre nella Colombia adesso siamo in dei mesi praticamente in cui in 3 giorni esplode tutto, la gente e poi siamo zitti e fermi per non lo so quanto tempo. Adesso, per cominciare, abbiamo riconvocato paro per la prossima settimana e sta ancora a vedersi, però boh, adesso vi lasciamo respirare un attimino di musica, mula della Colombia, attenzione.
Una notizia che ci arriva via Telegram: detenuto di Poggioreale muore per Covid, e i cappellani della Campania chiedono l'indulto. Qui insomma ci è arrivata questa notizia da Cronache della Campania. Il Covid fa registrare il primo detenuto morto in Campania, mentre di fronte all'avanzare della pandemia delle carceri, i cappellani delle carceri stesse della Campania scrivono per l'appunto per chiedere l'indulto. Poi chi volesse approfondire ovviamente può andare a cercare l'articolo.
E oltre a questo, da segnalare il canale Telegram, ma anche canale Twitter, credo che poi finisca qua, di Battiture, che quotidianamente dà proprio aggiornamenti sulla situazione delle carceri in Italia.
Io continuo. Ragazzi, come era da aspettarsi a questa giornata di mobilizzazione indigena, di richiesta del popolo colombiano per avere una voce, una partecipazione politica attiva, non ha decepzionato del lato della decepzione pura che è il nostro governo. Quindi io ho risaltato un paio di fattori che sono stati positivi e 1 miliardo che sono stati negativi. E in quanto a effettivamente con questa movida indigena, scusate, la lingua al mattino è una cosa incredibile, La militarizzazione del paese è stato proprio alla ordine del giorno. Quindi cosa è successo? E il governo, bello contento di vedere che la gente si sta manifestando, si mobilizza, che si unisce anche la cittadinanza, i cittadini bogotani, e si crea una sorta di massa importante di mobilizzazione. Comincia a dare ordini ovviamente di militarizzazione estrema, chiusura di frontiere, ha otorgato anche concessioni speciali a ogni stato della Colombia per attuare in una maniera militarmente potente alla sua, cosa che è veramente completamente anticostituzionale sotto il punto di vista dei diritti umani in Colombia, perché a questo, come ben sappiamo dopo le puntate, che per favore, se non avete capito cosa è la Colombia, andate a sentirvele, dopo 50 anni di conflitto, guerre, pazzie, a questo vuol dire carta bianca per fare qualsiasi cosa. Allora, comunque sia, la Minga, vi ricordo cosa sarebbe la Minga, sarebbe la mobilizzazione indigena colombiana, è arrivata a Bogotà. La bellezza di questa mobilizzazione è stata sicuramente la intenzione perfettamente pacifica, democratica, e proprio l'insegnanza del popolo indigena al resto del paese, a tutti questi ultradestra che ci sono in Colombia. Durante le mobilizzazioni non si sono mai registrati conflitti, non c'è stata distruzione di nessun bene, no, non c'è stata proprio nessuna cosa che il governo potesse prendere come una scusa per condenare a questo. Piccolo respiro e torniamo.
Mentre ci arrivano altri messaggi che non c'entrano nulla con quello di cui stiamo parlando, però insomma ci viene segnalato questo articolo su una maestra d'asilo licenziata per un video hard mandato su WhatsApp al fidanzato, un articolo di Torino Today, ma insomma sapevamo che l'Italia è un paese ben pensante, poi insomma chi volesse approfondire meglio questo articolo può andarselo a cercare un attimo, noi adesso non stiamo qui a leggerlo, direi.
Yo he estudiado astrología, cartografía, medicina, derecho, filosofía, literatura, piano clásico, violín segundo. He visitado los museos, las catedrales, los cementerios. Me he lastimado la mente con el conocimiento. Y sin embargo estoy en la mitad de una pregunta.
E facendo una piccola riflessione, ricordiamo anche un po' di informazione che vi ho dato nelle passate puntate. Colombia, si parla di un paese con 50 anni minimi, 50, di conflitto armato di attori, dei casini proprio metafisici tra cartelli, guerriglieri, politici di ultradestra, in cui in realtà la sinistra non ha avuto mai veramente una voce. La voce della sinistra è stata rappresentata dalle guerriglie, che alla fine viene manipolata dentro tutta questa scenografia, no? Quindi si parla di un paese anche in cui non c'è una tradizione di protesta, perché basicamente ogni volta che si propone una protesta seria, le persone che lo propongono vengono ammazzate. Vi ricordo anche che negli ultimi 2 anni più di 267 persone sono morte a mani del governo colombiano, quindi attenzione, stiamo parlando di cifre stratosferiche, di cui non si parla mai in Europa, non si parla mai manco in Colombia in realtà, sono pochi, siamo pochi a quelli che stiamo insistendo sulle cifre, perché sembra che noi umani solo capiamo le cose con le cifre, gli ultimatum. Comunque sia, continuando con questo, pensiamoci, è un paese senza tradizione paro che riesce a mobilizzare 8.000 persone dal sud del paese fino al centro finanziario, anche al centro economico che è Bogotà, in completa pace per parte a quelli che stanno facendo la manifestazione, perché effettivamente poliziotti militari non vedevano l'ora di saltare a fuoco sopra qualsiasi persona. Per fortuna non si è fatto così, e a questa protesta veramente marca un momento molto importante nella nostra storia, marca il momento in cui di alguna manera si rivendica il diritto di avere una parola, di avere un posto concreto in una città con visibilità, in cui tutte quelle realtà, tutte quelle voci denigrate, silenziate, si riuniscono, e anche se chiede alla popolazione, diciamo, privilegiata, una partecipazione. Altra cosa molto interessante da questa mobilizzazione è stato la partecipazione in città dove il nostro caro assassino Álvaro Uribe Vélez, di cui già abbiamo parlato, ex presidente della Colombia, due volte rieletto, senatore pure, pertenente al governo che stiamo soffrendo adesso, è veramente una persona che non solo non dovrebbe stare in galera, secondo me, non lo so, in Disneyland forse dovrebbe stare, non capisco dove possiamo situare questa persona, però la sua città principale, che è la seconda città più importante di Colombia, Medellín. Tutti sappiamo dove è Medellín perché Netflix ce l'ha insegnato. E in questa città dove la precedenza era sempre per lui, per prima volta c'è stato un gran una gran mobilizzazione di persone che in realtà stanno in contra di questo governo. Cosa bellissima, andiamo.
Giusto una specifica su quello che abbiamo detto prima rispetto ai video hard della maestra d'asilo pubblicati. Torino Today non specifica nel titolo, però insomma quello che andrebbe specificato è che si tratta di un vero e proprio caso di revenge porn, in cui il fidanzato comunque l'ha ricattata e poi ha pubblicato i video, perciò oltre al revenge porn anche il licenziamento dal lavoro, insomma parliamone. Non sono riuscita a trovare altri articoli, ma se li troviamo vi raccontiamo qualcosa di più tardi.
E nel frattempo c'è arrivato un messaggio al 346-667-3263. E noi crediamo, riferito al racconto di Maria, e la domanda è: ma le interferenze della CIA sono iniziate nel frattempo?
Ragazzi, bellissima domanda di summa innocenza, anche piacevolissima. Diciamo che la interferenza della CIA non è che c'è stato nel frattempo, c'è da sempre. C'è sicuramente, e per questo, caro ascoltatore, ti invito a sentire le puntate nel passato, c'è sicuramente da quando si è cominciato a questa famosa War on Drugs, a questa famosa persecuzione dei cartelli di Colombia, che comunque è sempre stata una bella scusa, quanto lo è il terrorismo, per entrare, invadire e mettere il naso dove nessuno li ha chiamato. Continuiamo a parlare un po' di questo fattore importantissimo che è stato appunto un paro nazionale in Colombia. Voglio ricordare che anche per quei giorni, come sappiamo tutti, c'era un sacco di allarme intorno a Sud America, perché non solo in Colombia c'eravamo le proteste, c'erano delle proteste molto 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 intense in Cile, in Ecuador, in Bolivia, insomma, siamo bollenti. Forse in Maya hanno sbagliato tutto, non era il 2012, ragazzi, forse il prossimo anno sarà ancora più forte e hanno sbagliato solo l'ordine. Chi lo sa, chi lo può sapere, però nel frattempo ci fa piacere vedere che la persona comune, civile, colombiana sta reazionando un attimino, un attimino. Detto questo, adesso siamo a quasi un mese da questo paro, diciamo, e la cosa in realtà si è calmata molto. Vediamo nei prossimi giorni. C'è il coronavirus e questo effettivamente è sempre una bellissima, bellissima scusa per fare qualsiasi cavolata, instaurare qualsiasi tipo di legge. Cosa è successo? Curiosissima cosa, bellissima, fa ridere ragazzi, quindi manco i Monty Python potrebbero illustrare una cosa così bella. La Minga arriva a Bogotà, aspettano il governo, sia presidente sia oltre i direttivi, di rispondere al loro chiamato. Convocato, mezzo approvato, questi non compaiono mai perché, boh, appunto coronavirus e sti cavoli, non so che, non so quanto, costituzionale, costituzionale no. E ragazzi, cosa succede? È bellissimo, in un punto il presidente dice, oh, io non posso parlare con voi qui a Bogotà dove ci sono io, vi aspetto nel Cauca, che era da dove loro arrivavano. A questo tipo per, non lo so, era quasi una cosa veramente della Looney Tunes, per guadagnare tempo e spazio, lo che sia, per rispondere a una cosa a cui è completamente incapace di rispondere, la soluzione che trova è dire, ragazzi, non possiamo trovarci a Bogotà, vi aspetto a casa vostra domani, tipo, ok. E così lo zione scappa e a questa tavolo di negoziazione, diciamo, rimane un po' all'aperto. Però, adesso andiamo a cose un po' più positive e concrete. Cosa ha di positivo a questo paro? Il paro in sé, perché appunto, come diceva, sono 60 anni di conflitto in cui non abbiamo una storia proprio di sciopero potente, di coesione anche tra le parti, perché stiamo parlando di un paro, un sciopero in cui si sono messi d'accordo tipo commissioni operaie, indigene, il cittadino comune, diciamo, senza che abbia nessuna etichetta, e anche le guerriglie colombiane, perché a questo paro anche cercavamo tutti di far rispettare il trattato di pace, no? Che avevamo firmato governo guerriglia, che non è stato mai veramente rispettato, soprattutto da questo nuovo governo. Allora, altra cosa che volevo anche risaltare, che già avevo cominciato a dire prima, era, madonna, gente nelle città uriviste, nelle città del male, dell'ultradestra, che si è mobilitato, ma tanta, facendo così sapere che, ok, sei tu di destra, di sinistra, di centro, non ce ne frega più niente, siamo tutti stanchi di vedere sangue correre a cazzo, senza che nessuno veramente ci faccia nulla, né dentro del paese né fuori del paese. Quindi questa cosa, in realtà, per prima volta nella storia anche della politica colombiana, lascia molto in chiaro qual è la situazione di tutti quanti, no? La gente veramente, come dire, c'è veramente un fattore proprio di stanchezza già millenario, nel che veramente, senza importare molto, lo che vogliamo è cacciare via questa persona di qualsiasi sistema di governo, il signor Uribe, e boh, restaurare un minimo di sicurezze civili, politiche e costituzionali, no? In un paese invece in cui si ammazza per qualsiasi cosa.
E nel frattempo ci scrivono sempre al 346-667-3263. Molto interessante, Maria. Puoi tenere una lezione sulla storia della Colombia? Che in realtà è quello che stiamo facendo un po'.
Cioè, è esattamente quello che stiamo facendo. Grazie mille. Ma quando volete che faccia una cattedra all'università, vengo io accompagnata da gente molto, molto più illuminata di me. Però intanto, ecco, le lezioni del Radio Blackout.
E intanto, appunto, ricordiamo all'ascoltatore che su www.radioblackout.org può trovare i podcast con tutti gli interventi di Maria, che ha ripercorso un po' la storia moderna della Colombia.
Come da aspettarsi, e i canali di comunicazione colombiani, tutti di destra, tutti pagati dal nostro presidente, e perché no, magari anche Bill Gates, o come si chiama questo infame uomo, che lo so, sono stati totalmente parzializzati, tanto che mi ha fatto molto ridere. Qual è stata la notizia più concreta, più bella che ha pubblicato il Tiempo, che è tipo il nostro giornale principale pagato da tutti i ricchi più ricchi? Vi leggo i punti provando a tradurli in maniera anche fedele, però diciamo che a questo articolo il titolo è Sette cose esemplari che ha lasciato il passo della minga indigena. Bellissimo il titolo, è perfetto, dice, ah, che figata. Sentiamo le cose esemplari, vi leggo solo i titoli per capire un po' la parzialità delle cose. La protezione dei beni pubblici. Ok, certo, era comunque una cavolo di protesta pacifica, non è che andavamo a distruggere, no? A questi sei giorni il record, tutto perfetto, bravi. Due, la pulizia dei posti in cui hanno dormito l'indigene. Ok, bene, molto bene. Sì, che puliti questi indigeni. Cavolo, sono più puliti. Storicamente sono i più puliti, Madonna. Per... Enfin, continuiamo. Questo era il punto 3. Una mobilizzazione organizzata. Eh sì, Cici, gli unici non organizzati siete voi, governo incasinato, perché gli indigeni, anche lì, per tradizione, sono delle persone mega organizzate. Cosa stiamo parlando? I selvaggi? Aiuto. Punto 4. Hanno stabilito meccanismi per evitare i conflitti. Ancora? Ma sì, c'è la, era una protesta pacifica comunque. Non, boh. Perfetto. 5. Hanno mantenuto la propria mobilizzazione. Ancora puntini, puntini, puntini. Cosa vuol dire questo? Ok, sì, ovvio, cioè, stavano facendo una mobilizzazione di chilometri. Se sono, cioè, hanno fatto 14 giorni di... camminata attraverso il paese, stiamo scherzando? Hanno utilizzato canali democratici. Certo, perché siamo forse gli unici che vogliamo la democrazia in questo paese. Infatti tutte cose che forse dovrebbero prendere esempio i governi. E la 7, hanno mantenuto, questo è interessante forse, si hanno mantenuto al margine di interessi partitari, si può dire, dei partiti politici, eh? Vabbè, ovviamente, perché cavolo, e anche a questo lo ricordiamo, cioè siamo stanchi di entrare in gioco con gli attori della guerra colombiana, sia indigene sia la popolazione rascia colombiana, basta. Era una cosa che parlavamo l'altra volta, no? Che tu mi avevi chiesto se questa manifestazione era di carattere politico, nel senso se c'era un partito definito, se c'era un anarchista, un comunista. Basta, non c'è niente, c'è solo il diritto alla vita e a poter vivere in un paese senza avere la paura di parlare e essere ammazzato per qualsiasi ragione che non entri dentro appunto il marco di attuazione dei partiti politici.
No, una cosa interessante di questo articolo che hai letto è che emerge come venga vista la categoria degli indigeni, sì. Quindi è strabiliante che siano puliti.
Madonna,
è strabiliante che non si siano comportati come dei selvaggi, che poi è una sorta di narrazione che a volte vediamo anche qua in Italia con le categorie che non ci vanno bene,
sì,
o vanno bene solo
esatto,
se si comportano in un certo modo. E quindi la domanda è, cioè, in Colombia la narrazione nei media mainstream della categoria dell'indigeno, dico categoria perché è sicuramente sbagliato, nel senso che poi non è che tutti sono uguali e si può racchiudere, però la narrazione che viene fatta dal media mainstream è quella di sostanzialmente sono dei selvaggi che non si sanno comportare, vengono infantilizzati come dei bambini stupidi che non sanno cosa...
È una cosa allucinante. Allora, stiamo parlando di un paese con una tradizione colonialista, no? In cui la nostra cultura, anche politica, viene strutturata da questa colonizzazione, da questa gerarchia in cui... subentrano tipo titoli come, non lo so, i cognomi, la classe, da che scuola sei uscito, come dicevo nelle puntate precedenti, tutti i nostri politici e i nostri presidenti colombiani, tutti a quelli negli ultimi 60 anni sono stati tutti presidenti che sono stati a studiare a Stati Uniti e tornati, e sono delle persone molto pulite. È una tragedia. Quindi ovviamente nella narrativa mainstream, che è tanto potente in Colombia, perché faccio la parentesi, se noi è qui in Europa dove di tanto in tanto vogliamo anche avere il becco ovunque, non sappiamo che in Colombia negli ultimi 2 anni hanno ammazzato 267 persone ufficialmente dichiarate il governo, vuol dire che il governo colombiano ha veramente un potere allucinante sulla media e sui mezzi di comunicazione, incluso a quelli che escono da Colombia. Cioè, e quindi quando parliamo in queste puntate, anche la riflessione importantissima è vedere come Colombia è veramente uno degli esempi più chiari e puliti di una dittatura di cravatta, un posto in cui si mostra una faccia al mondo di apertura, libertà, democrazia, ma tutto quello è una bugia perfetta in cui veramente abbiamo non solo una manipolazione interna, ma anche l'appoggio dei governi esterni, degli Stati Uniti, di una Spagna, non è di poco questa cosa, infatti.
Diciamo che le ingerenze statunitensi siamo stati spesso abituati a vederle come eserciti militari che vanno nei paesi a sovvertire, golpe, eccetera. In questo caso lo vediamo con la formazione invece della classe dirigente del paese, che appunto, come dicevi tu, va a studiare negli Stati Uniti, viene formata lì.
Esatto.
E quindi ha una faccia appunto in giacca e cravatta piuttosto che col mitra o
esattamente,
che altro.
Esattamente, e a quella evidentemente è, diciamo, la più pericolosa faccia di una strategia politica come questa, no? Gente che poi va a fare degli affari allucinanti con gli Stati Uniti. Non lo so, non riesco a parlare molto chiaramente di questo perché è un tema molto lungo, però per accennarci sulla situazione, per dire, quando Colombia circa 7 anni fa più o meno ha aperto il suo trattato di libero commercio con Stati Uniti, che è stata una roba devastante in realtà, per dire una cosa che prometteva, no, adesso Colombia esportare al caffè, saremo più ricchi. Ragazzi, al cabo tipo di 6 mesi Colombia, anzi un anno, Colombia si è reso conto che non solo non ne stavamo esportando caffè, sino che ci stavano importando il caffè tipo Nescafé americano, uno, due, che a questo trattato di libero commercio che si fa con gli Stati Uniti, tu sei d'accordo che tutti i semi che si mettono nella terra colombiana per il coltivo massivo, lo che sia, stiamo parlando di Colombia, il tropico, il paradiso, ragazzi, dovevano venire da Monsanto.
Beh, quello è un problema, direi, globale. Purtroppo
aiuto, e sono entrati con militari, hanno bruciato campi pieni di riso, fino a che la gente ha detto oh, adesso la situazione è lì un po', anche lì in una nuvola che non si capisce. Sicuramente la situazione Monsanto si è fermata un po' perché era una cosa completamente angosciosa, e nel paese con più biodiversità probabilmente della zona tropicale, perché lì abbiamo anche le cordigliere degli Andi che nascono, abbiamo il Pacifico, l'Atlantico, l'Amazzonia, c'è un paese sumamente ricco in cui il clima è lo stesso tutto l'anno, quindi tu puoi crescere qualsiasi cosa in qualsiasi momento non stop. Eppure così vengono a questi trattati a proprio devastare la terra colombiana già dalla base, che è la naturalezza, no? Quindi sì, sì. Ecco, stiamo veramente parlando di tipo danni irreparabili, sia politici sia naturali, che il popolo colombiano di alguna maniera sembra stare già arrivando a una sorta di basta, dobbiamo fare qualcosa. Quindi il paro sta lì, e ancora il presidente non risponde, non si arrivano a questi punti di negoziazione, però i punti sono chiari, la gente sta appoggiando molto a questo movimento, come vi diceva, incluso nei centri urbani che di solito non lo facevano, e a questa cosa ci rende molto felici in mezzo del casino. Ragazzi, così abbiamo fatto un piccolo racconto generale a questa situazione che comunque si sta svolgendo. Appunto, io sono andata a cercare un po' ovunque ieri,